Salmo 70, 69. Salmo il cui inizio è diventato l'inizio di ogni preghiera nella liturgia delle ore, dunque in qualsiasi situazione siamo e in qualsiasi condizione chiediamo sempre che il Signore venga presto, quindi così è un salmo che è entrato forse particolarmente nel cuore di tanti di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto, Signore, in mio aiuto.
Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina.
Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono.
Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza.
Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei il mio aiuto e il mio salvatore. Signore, non tardare.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Abbiamo iniziato la volta scorsa la lettura del discorso sulla fine del mondo. Lo sappiamo che tutto ciò che ha inizio ha anche fine. Il problema è se è la fine temuta, cioè la morte, oppure il fine desiderato, la meta. E è chiaro che il mondo finisce, come finiamo anche noi. E nel Vangelo praticamente si prende la vicenda di Gesù, il suo mistero di testimonianza di vita nell'amore, che sa dare la vita e vince la morte, come il paradigma di ogni esistenza realizzata. Cioè, ognuno di noi, se vive nell'amore, è chiaro che muore, ma muore non semplicemente così finendo tutto, ma compiendo la sua vita. La vita è una gestazione, e la gestazione, grazie a Dio, ha un termine, che non è la fine di tutto, ma è il principio della vita nuova. E così questa nostra vita terrena è importantissima, anzi si gioca tutto qui, e vedremo anche che tutto il discorso sulla fine del mondo non sta lì a vedere cosa capiterà dopo, ma cosa dobbiamo fare adesso. Vivere adesso con gli occhi aperti, con lucidità, con responsabilità, perché il tempo che abbiamo è questo. Ed è in questo tempo che si gioca tutto. Insomma, la partita dura 90 minuti, l'importante è vincere anche 5-0, però vanno fatti prima della fine quei gol, dopo non valgono più. Quindi l'importanza di questa vita, che è come la gestazione che ci forma il nostro corpo, in modo che raggiungiamo la nostra statura perfetta di figli di Dio. E ciò che vale di ciascuno di noi vale anche del cosmo intero, che dice Paolo nella lettera ai Romani, che vi consiglieremo di leggere, 8:17 seguenti, che dice che tutta la creazione geme nelle doglie del parto. Il capo è già venuto alla luce, che è Cristo, e tutto il cosmo è il corpo del Figlio che sta nascendo. E allora tutto il travaglio che c'è non è travaglio di morte, ma è travaglio di parto. E in questa luce si legge la storia presente. E ora, ci sarebbero tante cose da dire, qualcosa abbiamo già detto la volta scorsa, Il discorso partiva dal Tempio, che è il centro del cosmo, il Tempio. È come l'ombelico del mondo che tiene unito l'uomo alla sua origine. Se si rompe quello, che è l'origine della vita, non ha senso vivere. Si narra di un popolo di nomadi nel 1800, i Nambakula africani, che essendo nomadi non avevano il tempio, però avevano il palo sacro, come anche gli scouti, no? E muovendosi si portano quel palo, era su quel palo che il loro fondatore, il loro capostipite, era morto e salito al cielo, per cui ovunque andavano avevano la comunione, la comunicazione con i loro antenati, col cielo. Quindi si portava sempre questo palo. Una volta si è rotto il palo, la gente si lasciava morire, perché che senso ha vivere se non abbiamo più comunicazione con ciò che sta in alto, con ciò che dà senso alla vita? Ed è un poco così: se davvero noi non abbiamo un senso nella vita, che senso ha la vita? Si vive da storditi, senza sapere perché, e se si raggiunge un po' di lucidità si suicida, oppure si dice bene anche suicidarsi, perché si muore lo stesso, meglio la seconda ipotesi sempre. Però nel frattempo magari si fanno le guerre, ingiustizie, cioè si fa quella cronaca che normalmente leggiamo sui giornali. E l'intento di tutto questo discorso, soprattutto in Luca, è di riportarci al momento presente. E dico soprattutto in Luca perché Luca scrive dopo Marco. In Marco c'era ancora un'attesa che il Signore venisse abbastanza presto, se non altro ha visto il Signore e lo desideravano. Luca scrive per la terza generazione. Il Signore doveva venire presto, non è venuto, ma loro non l'hanno neanche visto e pensano: neanche lo vedremo. E allora cosa vuol dire per noi che il Signore è venuto e viene? E allora Luca parla di tutto ciò che avviene nella storia, ed è in questa storia, che è sempre uguale, che noi viviamo la testimonianza del Figlio e continuiamo la sua storia. Per cui Luca è il teologo della storia, e quanto si racconta in questo discorso sulla fine del mondo in Luca, che per Gesù erano predizioni, perché prediceva la distruzione del Tempio e la guerra giudaica, in Luca sono cose già avvenute, perché le scrive dopo il 70. E quindi dice: quelle cose che sono avvenute ci servono per capire la nostra vita. E adesso leggiamo da dove siamo arrivati.
Sì, includiamo nella lettura anche l'ultimo versetto della volta scorsa, il versetto 7. Ora lo interrogarono dicendo: Maestro, quando dunque saranno queste cose? E qual è il segno quando staranno per avvenire queste cose? Ora egli disse: Guardate di non essere ingannati, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: Io sono, e il momento è vicino. Non andate dietro loro. Quando udrete di guerre e rivolte, non atterritevi, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma non è subito la fine. Allora diceva loro: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, e ci saranno grandi terremoti e qua e là carestie e pesti, e ci saranno terrori e segni grandi dal cielo. Ma prima di tutte queste cose metteranno su di voi le loro mani e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, conducendovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Questo sfocerà per voi in testimonianza. Ponete dunque nei vostri cuori di non premeditare come difendervi, poiché io vi darò bocca e sapienza a cui non potranno opporsi e contraddire tutti quanti i vostri avversari. Ora sarete consegnati anche da genitori e fratelli e parenti e amici, e faranno morti tra voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra pazienza guadagnerete le vostre vite. Ora, quando vedrete Gerusalemme accerchiata da accampamenti, allora sappiate che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono nella Giudea fuggano verso le montagne, e quelli che sono in mezzo ad essa scappino fuori, e quelli che sono nei campi non entrino in essa, poiché giorni di vendetta sono quelli, finché sia compiuto tutto ciò che è scritto. Ahimè per quelle incinte e per quelle che allattano in quei giorni, poiché ci sarà una grande angustia sulla terra e ira per questo popolo, e cadranno in bocca alla spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni finché non saranno compiuti i tempi delle nazioni.
Ecco, questo brano, se lo guardiamo bene, è un po' così una lettura normale di quello che è un libro di storia. Una volta si c'erano i giornali, ma erano un po' meno attuali di adesso, gli attagini notturni, ma c'erano. Non c'era la stampa e la televisione, comunque la storia è sempre uguale. E qui dice che continuerà così fino a quando saranno compiuti i tempi delle nazioni, si dice nell'ultima espressione. È una citazione dal libro di Daniele, che vedremo cosa significa, cioè fino alla fine, le nazioni siamo noi, cioè tutto il mondo. Il tempo, perché c'è il tempo? Stando al Vangelo di Luca. Per sé il tempo dovrebbe già essere finito, perché il male è così tanto, addirittura è arrivato a ammazzare il figlio di Dio, cosa vuoi, peggio di così non può fare. Poi è arrivato il Messia, allora facciamo così che i buoni e gli eletti si salvano e gli altri, no, pazienza, stiamo a vedere. E Luca dà invece un'interpretazione, dice, perché continua il tempo? Perché Dio vuole che tutti si salvino. E quindi è il tempo della pazienza di Dio che aspetta che tutti ci convertiamo, tutti. Possiamo vivere da figli e da fratelli, e quindi è il tempo dell'annuncio della missione a tutte le genti e della testimonianza, perché tutti imparino a vivere da figli e da fratelli in questo mondo che sarà sempre così. Per quanto tempo? Fino a quando sarà compiuto il tempo? E quanto si compie? È da un certo numero di settimane, credo, non mi ricordo più, ma 3 anni e mezzo. 7 anni vuol dire sempre. 3 anni e mezzo è una mezza eternità. Cioè, finché ci sarà il tempo, queste cose ci sono. Il mondo è fatto così perché il male c'è e il male viene fuori, e Dio non lo punisce e non taglia la testa a nessuno perché non facciano il male, se no sarebbe lui che fa il male. Aspetta con pazienza, è sempre un'eternità. Però in questo tempo noi siamo chiamati a fare quel che ha fatto Gesù, a vivere da figlio e da fratello, cioè essere testimoni. Per cui è il tempo affidato a noi, e il regno di Dio è nelle nostre mani, nella nostra testimonianza. E quando verrà? Quando noi lo testimoniamo, già è venuto, come per Gesù e per ciascuno di noi, e lentamente si diffonde col crescere della coscienza, e lentamente anche cresce che vale più la pena di volersi bene e di essere fratelli che di scannarsi a vicenda. Allora sarà il regno di Dio. Comunque sarà così fino alla fine, per cui la domanda è quando avverrà e quali segni, cioè i segni li avete sotto gli occhi, tutto quel che avviene è il segno del male che esce. Bene, ed è in questo male che noi viviamo, vinciamo il male col bene e con l'amore, basta. E quando sarà? E fino a quando sarà compiuto il tempo, cioè una mezza eternità, finché dura la storia è affidata alle nostre mani. E la storia raggiungerà il suo compimento, e le doglie del parto per la nascita del figlio alla sua misura piena, e sarà piena quando tutti saremo figli e fratelli. Ora, a noi sembra che queste cose siano un po' lontane, vero? Leggendo i giornali, la stampa, guardando nel nostro cuore. Però ai tempi di Gesù c'era poi Gesù e quei 12 apostoli che l'avevano tradito, e almeno un miliardo di persone adesso cerca di vivere questi valori, bene o male, zoppicando da tutte le parti. Quindi il tempo è davvero il tempo della pazienza di Dio. E adesso leggiamo questo testo un po' analiticamente, perché ci serve per interpretare il momento presente senza illusioni, senza delusioni, e vedere come fare in questo tempo. Il discorso continuerà ancora, chiaro.
Ora lo interrogarono, dicendo: Maestro, quando dunque saranno queste cose? E qual è il segno quando staranno per avvenire queste cose? Ora egli disse: Guardate di non essere ingannati, poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono, e il momento è vicino. Non andate dietro loro.
Ecco, la domanda dei discepoli è: quando e quali segni della fine del mondo? Vedremo cosa risponde Gesù, perché pensano: se sappiamo quando è, almeno ci regoliamo. E se riusciamo a intuire i segni, a leggere i segni, lo sappiamo un po' prima, e se lo sai prima cosa accade? Che muori un po' prima della paura? Quindi è illusorio, noi pensiamo che sapendo quando e quali segni controlliamo. No, guarda, per morire si muore. I segni è sempre ora, da quando si è nati, no? L'unica malattia mortale è la vita, tutto il resto c'è rimedio. La vita è fatta così, e c'è anche il male, e la morte non è un male, è un male il modo nel quale la viviamo. Ecco, la vita è fatta così, quindi Gesù non risponde a questa domanda, e invece risponde: guardate di non essere ingannati, perché su questo ci inganniamo sempre. Non so se ognuno di noi risale indietro nelle memorie, quante volte è già venuta la fine del mondo in questi ultimi 50 anni, o 60, o 70, almeno 6-7 volte, poi avverrà anche nel 2012, no? Ma era già venuta nel 2000, se vi ricordate, ma già nel 90, anche nel 80, anche nel 70, anche nel 50. Cioè, l'uomo è ossessionato dalla fine, perché è memoria di morte, memoria e morte alla stessa radice. E anche sorte, eredità in greco, e monumento, è tutta una memoria. È l'unico animale cosciente di morire. Allora, o vive la vita nella paura della morte, allora si chiude in se stesso, con la sua morte finisce tutto, io sono tutto, è finito io, è finito tutto, allora il suo limite è il luogo di conflitto, perché la paura ti fa fare ciò che temi, aggredisci, mangi l'altro per assumere più vita, cioè fai tutte le ingiustizie per la paura della morte, per salvarti. Il problema dell'uomo è salvarsi. Da che cosa? Dalla morte, no? Ma nessuno si salva. Ecco, e allora non lasciatevi ingannare, molti verranno nel mio nome dicendo: Io sono. Cioè, proprio le religioni, in fondo, come anche tutte le filosofie, anche tutta la tecnica, tutta l'arte, non serve a far altro che a scongiurare in qualche modo la morte, o a rispondere a quel problema, o a rimandarlo, o a interpretarlo, o metterci un po' di dolcificante, di anestetico. Cioè, tutta la cultura è una macchina di mortalità, vorrebbe essere, inutile. Ecco, non lasciatemi ingannare, perché se uno ti promette la salvezza, subito gli credi, perché abbiamo bisogno di salvarci. Nessuno si salva dalla morte. Che cos'è la salvezza? Non lasciatevi ingannare. Avete presente tutte le sette? Prosperano in tutto il mondo. Quanto spende uno per la salute e per la salvezza? Ancora di più. Diranno: Io sono. Io sono il nome di Dio. Molti parlano il nome di Gesù e dicono: Sono io. Risolvo io i vostri problemi, voi credete a me, datemi i soldi, poi io vi risolvo i problemi. Il momento è vicino, quindi la paura è urgente, non andate dietro a loro. Guardate che da noi qui forse è meno forte, ma il proliferare delle sette in Africa, in America, è enorme proprio per questo. La paura della fine del mondo, e allora come faccio a garantirmi la salvezza? Noi in genere vogliamo garantirci la salute e ci basta, ma la gente che sa che non può garantirsi la salute perché non ha i mezzi, almeno la salvezza.
Io pensavo che anche il quando, il come, quindi i quali segni, è una domanda, credo, poi ciascuno può provare a vedere come risuona in lui o in lei, ma è una domanda ambigua, perché può essere certamente animata dalla tensione verso il conoscere e andare verso l'incontro. Però se è così, allora Gesù dice tutto quello che segue che cosa veramente conta, e quindi riporta al presente, no? Non fa fare nessuna fuga in avanti. E invece potrebbe questa ambiguità manifestare un'altra cosa, che lì per lì appare forse un po' più sottile, ma è, credo, esattamente la conoscenza, il sapere il quando e il come, quindi sapermi regolare, in fondo potrebbe voler dire il fatto che io non ho nessuna voglia di cambiare, e quindi mi cautelo per sapere quanto tempo c'ho ancora davanti per vivere come voglio io. Cioè, il saper interpretare i segni di quando accadrà. Gesù in fondo ti dice: importante l'oggi, il presente, dunque il tuo oggi, che è il tempo che ti è dato, quindi subito. Invece, provate a pensarci, può darsi che sia un po' una forzatura del testo, però forse no, e quindi potrebbe essere utile, e in fondo questa esperienza delle religioni che ricordavi adesso serve anche in tante situazioni a delegare a qualcuno che l'ha detto ai lavori a fare quello che io non so, non voglio, non ho gli strumenti per fare. Versetto 9. Quando udrete di guerre e rivolte, non atterritevi, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma non è subito la fine. Allora diceva loro: si leverà nazione contro nazione e regno contro regno, e ci saranno grandi terremoti, e qua e là carestie e pesti, e ci saranno terrori e segni grandi dal cielo.
Quando udrete di guerre e rivolte, Gesù sta parlando della rivolta e della guerra di Israele dal 66 al 70 che portò alla distruzione del Tempio e che Luca già aveva visto, però non dice solo quella. Guerre e rivolte ci sono sempre state e sempre ci saranno. La prima guerra è stata molto semplice, erano solo i due fratelli, uno uccide l'altro, come Romolo uccide Remo, cioè. È la storia. Perché? Perché l'altro è il mio contendente, è quello che segna il mio limite, l'altro, e io faccio del limite il luogo di comunione e collaborazione e di fraternità, o il limite diventa il luogo di difesa e di aggressione, quindi di morte e di guerra. Anche i confini. Sarebbe così bello il confine, siamo diversi, ognuno c'ha qualcosa, il confine sono il luogo in cui si comunica la cultura, la vita, che c'è guerra. Abbiamo impiegato più di 2-3 mila anni in Europa per capire di non farci le guerre sui confini. È tremendo, no? Perché deve essere il mio confine, il mio limite, il luogo di aggressività con l'altro? È chiaro che è un inferno la vita. È chiaro che questa è già la morte, è già la fine del mondo la guerra, l'odio, l'egoismo, la paura. Cioè il mio tentativo di salvarmi a spese dell'altro è già la fine del mondo, è già finito il mondo così. Bisogna iniziare un nuovo mondo dove il limite sarà il luogo di comunione, per cui finché mondo è mondo, fino a quando tutti non si compirà il tempo delle nazioni, e tutti diventeremo popolo di Dio, cioè fratelli, ci sarà sempre guerre con gli altri e rivolte all'interno. Non abbiate paura, bisogna che avvengano queste cose prima. Questo bisogno non vuol dire che sono necessarie, se non ci fossero sarebbe meglio. La parola bisogno si usa sempre della croce di Gesù, bisogna che finisca in croce. Perché? Mica perché gli piace, perché l'ha voluto Dio, ma perché il male c'è e il male vuole uccidere il bene. E allora il bene vincerà il male proprio con un amore più forte della morte, per questo bisogna. Il male c'è, deve spurgarsi. Ma non è la fine. Cioè tutto il male del mondo non costituisce la fine del mondo. Il male massimo l'abbiamo già fatto, uccidere Dio come vuoi di Dio. Non è stata la fine del mondo, è stato l'inizio del mondo nuovo. Così tutto il male del mondo non decreterà la fine del mondo. Queste cose avvengono prima, cioè adesso. È il tempo in cui viviamo, è il tempo dal quale dobbiamo uscire noi con la nostra responsabilità, smettendo di fare le guerre, le ruote, queste cose. E si libererà nazione contro nazione, regno contro regno. Quindi proprio, qual è il mestiere principale dell'uomo? Se guardate i libri di storia, anche le cronache. È lottare, o con le armi, o senza armi, ma le armi alla fine poi hanno sempre la vittoria in fondo, dalla lotta economica, alla lotta. Si lotta. Sport principale, uccidersi, poi c'è infiniti modi. Non è simpatico, quando è che apriamo gli occhi, che si può fare anche diversamente e sarebbe meglio per tutti. È veramente balordo. Bene, e se noi facciamo così l'uno contro l'altro, ci rivoltiamo, anche la terra, che è questa superficie che tiene in su, si rivolta contro noi, ci sono i terremoti, sembra quasi che, e anche il cielo che sta su, anche lui si ribella e fa le carestie, cioè non manda la pioggia. È tutta una rivolta costante.
Ecco, in questo si può dire, c'è in questo elenco qua, si parte da qualcosa che l'uomo può decidere deliberatamente, no? La guerra contro nazioni, tra regni, però passando poi dalla terra e salendo al cielo, nella visione, c'è tutta una serie di mali che sono il segno di questo, l'espressione di questa creazione deturpata, però sempre meno controllabile dall'uomo, no? Cioè terremoti, le malattie, e poi fino ai segni capovolti nel cielo.
Una cosa banale su questo, no? Carestie, per esempio sulle carestie. E basterebbe che si investisse una parte, non so che cosa, minima di ciò che serve per l'animamento, che risolveremmo il problema della fame nel mondo e anche della salute, per esempio. Non mica lo si fa, tanto per dire come non è colpa del cielo se ci sono le carestie, diamo la colpa al cielo, ma il cielo fa quel che fa un po' caldo, un po' piove, un po' non piove, c'è la siccità, ma se c'è giustizia e i mezzi ci sono anche di distribuire i beni, non ci sarebbe carestia, non ci sarebbe la peste. I terremoti, si starebbe attenti a non costruire le case apposta perché cadano, e neanche in mezzo ai torrenti, è chiaro che cadono per fare speculazione edilizia. Quindi proprio quando l'uomo vive in lotta con l'altro, non gli interessa l'altro, non interessa neanche la natura, non interessa nulla, interessa soltanto il dominio sull'altro e sulla natura, è chiaro che tutto è sconvolto. E così va il mondo per sé, diciamo. Da quando? Da Caino in poi. Solo aumentano i mezzi che abbiamo per farlo funzionare così, ma aumentano anche i mezzi che abbiamo per farlo funzionare in modo opposto oggi. E poi segni grandi del cielo, non so cosa siano, ma quando appaiono le comete, oppure se uno ha visto certi fenomeni che all'improvviso si illumina tutto di notte in montagna, è capitato qualche anno fa in una notte splendida, sembrava un flash che illuminava tutte le montagne anche lontane, ma dove sta? Cioè, cosa sarà? Cioè, tutto normale, la natura fa le cose che deve fare. Siamo noi che in questa natura dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, cioè vivere il nostro limite non come luogo di lotta, di difesa, di attacco, di paura, di guerra, ma invece deve essere tutto un luogo di intesa. Allora anche la natura cambia, torna a essere un giardino la natura, torna a essere bella. Poi si morirà lo stesso, in un modo o in un altro, ecco, senza procurarlo apposta. E queste cose avvengono prima, cioè questo tempo, e ora che smettiamo di farle, vedremo.
Versetto 12. Ma prima di tutte queste cose metteranno su di voi le loro mani e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, conducendovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Questo sfocerà per voi in testimonianza. Ponete dunque nei vostri cuori di non premeditare come difendervi, poiché io vi darò bocca e sapienza a cui non potranno opporsi e contraddire tutti quanti i vostri avversari. Ora sarete consegnati anche da genitori e fratelli e parenti e amici, e faranno morti tra voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra pazienza guadagnerete le vostre vite.
Ecco, mentre prima parlava della guerra giudaica, che però è il prototipo di ciò che avviene sempre, dice: ancora prima di quella guerra ci saranno altre cose, e le vediamo negli Atti degli Apostoli, da subito dopo la morte di Gesù e prima della guerra giudaica. Cosa è capitato ai discepoli? Subito dopo Pentecoste metteranno le mani su di loro, li perseguitano, li consegnano alle sinagoghe, alle prigioni, le conducono davanti a re e governatori. Tutti gli Atti degli Apostoli narrano la storia di Pietro e degli altri apostoli proprio in questa chiave, che ancora prima delle guerre loro sono i capi espiatori in fondo. Bene, a causa del mio nome, quindi il male si concentra su di voi come si è concentrato su Gesù. Bene, questo sarà il luogo della vostra testimonianza, siete chiamati a vivere come Gesù. E come visse Gesù. Ponetevi dunque nei vostri cuori di non premeditare come difendervi. Non è che Gesù si è circondato da il paraclito. Paraclito vuol dire l'avvocato difensore, ce l'aveva già in cielo, no? Ma è meglio sicuro, più sicuro averne anche qualcuno qui sulla terra. Non premeditate come difendervi, non cambiate neanche le leggi. Sarà lo spirito che parla in voi, cioè l'amore. Vi darò bocca e sapienza a cui non potranno opporsi e contraddire tutti quanti i vostri avversari. Qui chiama gli Atti degli Apostoli Stefano davanti al Sinedrio. Cioè non è che devi difenderti, hai fatto nulla di male. Non è che devi prendere tanti avvocati per difenderti. Cos'è? Sei accusato di aver fatto il bene? Fare il bene non accusa nessuno. Semplicemente sono odiati perché la tenebra odia la luce. La menzogna odia la verità, perché è sbugiardata dalla verità. E quindi è chiaro che uno che vive in modo diverso è perseguitato in un modo o in un altro. Ma non preoccupatevi, neppure un capello del vostro capo perirà. Eppure, dice prima, faranno morti tra voi. So, Giacomo e Stefano sono stati uccisi già prima della distruzione di Gerusalemme. È vero, possiamo anche essere uccisi, ma nulla si perde di noi. Nulla si perde di noi. Perché nella vostra pazienza salverete la vostra vita. Perché la vita ce l'hai se la sai dare. La vita non è qualcosa da trattenere, come il respiro: se lo trattieni muori. La vita è un dono e bisogna saperla donare per ciò che vale la pena. Cioè per l'amore, per la fraternità, per la giustizia. Allora l'hai salvata. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, diventa egoista e vive già la morte eterna. Chi invece sa perdere la sua vita la salva, vive già ora l'amore e la testimonianza di... si può fare una vita da figli e da fratelli anche in questo mondo. Gli altri scocceranno un po', per mal che vada, dice, ti taglieranno la testa, ma non ti torceranno i capelli, dice, neanche un capello. Cioè vuol dire nulla da perso di te, perché anche nella morte non è una morte qualunque, il martirio. È che fin dentro la morte affermi l'amore e la vita, con un amore e una vita più forte della stessa morte che già comunque viene. Quindi noi cristiani per sé siamo chiamati a questo martirio, non a fare leggi particolari o crociate per noi per salvarci, mettendo in croce gli altri. La nostra arma è quella di Cristo. Ed è questa che vince il male del mondo, l'altra lo moltiplica.
Sto pensando che questa è veramente un po' una visione sintetica della Pasqua di Gesù, cioè questi versetti in buona sostanza, il tradimento dei vicini, il processo con le accuse, fino allo schiacciamento, alla morte, no? E guadagnare la vita proprio passando attraverso questa morte di una vita, da una vita donata, ecco.
Scusate, anche detto semplicemente, per morire si muore. Costa a noi morire per una banalità, per un virus, o soffocati dal lardo che accumuliamo, affogati nelle nostre ingiustizie, nelle nostre patrie, oppure vivere una vita piena e donata fino alla fine, e poi quando finisce è lì che comincia. Per nascere che si è nati, non per spegnersi progressivamente. Per cui davvero non bisogna allarmarsi, e non sta lì a vedere quando sarà, quando non sarà. No, il tempo è questo, e in questo tempo, con queste contraddizioni che vanno dai rapporti personali, dai rapporti sociali, ai rapporti più grossi, sono chiamato a testimoniare che cosa? Che c'è qualcosa che vale la pena di essere vissuto: la fraternità, la giustizia, l'amore verso tutti. E questo guadagna il mondo. Di queste cose ne ha parlato Gesù a quei 12 che capiva niente e lo tradirono, lo rinnegarono, e però se ne parla ancora, e ancora lo stiamo ascoltando, e diciamo, se il mondo fa così si arresta il male e non morirà più nessuno, almeno ucciso. Se non facciamo così si moltiplica il male, le guerre, le stragi. Chi di voi come me si ricorda ancora qualcosa dell'ultima guerra? Ce n'è abbastanza per non farne altre. Gli altri sono stati più furbi, le abbiamo fatte agli altri, per cui. Ma provarle sulla propria testa farebbe bene a tutti, si smetterebbe di farle. Infatti l'Europa è riuscita, anche l'America è sempre riuscita a esportarle finora. Ma dove capitano è tremendo. Quindi capitassero, no, beh. Capitasse che non le facessimo. Tutto il mercato d'armi tremendo che facciamo anche noi italiani.
Versetto 20. Ora, quando vedrete Gerusalemme accerchiata da accampamenti, allora sappiate che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono nella Giudea fuggano verso le montagne, e quelli che sono in mezzo ad essa scappino fuori, e quelli che sono nei campi non entrino in essa, poiché giorni di vendetta sono quelli, finché sia compiuto tutto ciò che è scritto.
Sì, questo capiterà nel 66, quando Vespasiano è poi Tito, Gerusalemme accerchiata, e quando una città è assediata, le ipotesi sono due: o resistono all'assedio, allora è bene tutti entrare in città per difenderla, perché così ci salviamo. Ma se per caso la città è presa, è bene non essere nella città, perché sono tutti sterminati. E allora qui Gesù aveva detto, e Luca ormai l'ha già visto, ai cristiani: fuggite, non tornate neanche indietro, state fuori dalla città che salverete la vita. Infatti i cristiani si sono salvati perché sono usciti tutti dalla città prima. Ecco, anche qui chi vuole cercare la sicurezza perde la vita, chi invece se ne va non la perde. E dice: così si compie tutto ciò che sta scritto. E cosa sta scritto? del primo libro dei Re, capitolo 9, versetto 6 seguenti, sta scritto la distruzione del Tempio e della città per le nostre iniquità. Così Michea 3,12 dice la stessa cosa. Così Daniele 9,26 dice la stessa cosa, più altri testi ancora. E più Gesù, che abbiamo visto la volta scorsa, predice la stessa cosa. E perché viene distrutto? Per le nostre iniquità. Cioè il male in fondo che facciamo distrugge. Non è che il male edifica qualcosa. E poi vedremo come questo si verifica nella morte di Gesù, la distruzione del Tempio e la nascita del Tempio nuovo. E comunque Luca dà di questa desolazione di Gerusalemme non un punto fosco della storia dove si arriverà, ma l'inizio di una nuova storia. Vediamo subito.
Versetto 23. Ahimè per quelle incinte e per quelle che allattano in quei giorni, poiché ci sarà una grande angustia sulla terra e ira per questo popolo. E cadranno in bocca alla spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. E Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni, finché non saranno compiuti i tempi delle nazioni.
Ecco, Gesù dice, ahimè, per le donne incinte, per gli allattanti. E ricordate che ormai molti mesi fa abbiamo detto di Gesù che entra in Gerusalemme, la prima cosa che fa è piangere sulla città che ucciderà lui, e dice sarà distrutta perché non ha riconosciuto la visita del Signore, non perché il Signore la punisce. E lui piange non su di sé, ma su costoro che l'hanno rifiutato. E anche qui di nuovo, ahimè per quelle incinte. E anche quando va verso la croce le donne piangono su di lui, dice non piangete per me, piangete per voi e per i vostri figli. Cioè sente il dolore lui per noi, di questo male che ci facciamo, con queste guerre, rivolte, eccetera. Perché ci sarà un'angustia grande sulla terra e ira per questo popolo. Infatti dice Giuseppe Flavio che furono uccisi 1.100.000 ebrei nella guerra giudaica, quei 3 anni, e 97.000 schiavi, cioè hanno ucciso tutti quei che hanno potuto e fatto schiavi quei che sono rimasti, insomma, e gli altri erano fuggiti, e si sono dispersi per il mondo. E dice cadranno in bocca alla spada, la spada è come una bocca che divora la morte, cioè, strano la spada che diventa bocca, affamata di sangue, setata di sangue, che saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, comincia la diaspora, è finito appunto sì, lo Stato di Israele, e Gesù dice ahimè, e Gerusalemme sarà calpestata dalle nazioni, cioè da Roma e da tutti gli altri popoli, finché saranno compiuti i tempi delle nazioni. Quindi comincia adesso il tempo delle nazioni. Cosa fanno le nazioni? Delle nazioni, cioè di tutti i popoli della terra, che cominceranno a capire che il Dio di Israele è il Dio di tutto il mondo e che ha mandato suo figlio sulla terra perché impariamo a vivere da figli e da fratelli. E quando si compiranno questi tempi delle nazioni, Daniele 8,13 dice, dando il numero delle settimane, e 3 anni e mezzo dura, cioè la metà di 7, cioè sembra che sia un tempo infinito, 7 è l'infinito, no? 7 giorni della creazione, il giorno di Dio, il 7° giorno, cioè sembra che non abbia mai fine ste male, insomma. Ma finirà, perché mezza eternità non è eterna, è finita. Però per chi sta dentro, un po' anche Dio stesso dice che per lui 1.000 giorni sono come un anno. Scusate, un giorno è come 1.000 anni e 1.000 anni come un giorno. Perché? Per la sua pazienza anche 1.000 anni sono un giorno perché è pazientissimo. Ma anche un giorno per il suo desiderio che usciamo dal male corrisponde a 1.000 anni, cioè quando è che capite di non farlo? vedremo le volte prossime l'atteggiamento che dobbiamo tenere. Questa è un po' un'analisi lucida della situazione. Ha letto Gesù aveva fatto queste predizioni che troviamo in Marco, e in Marco è stato scritto prima che avvenga la distruzione del Tempio. In Luca si vede che sono già avvenute, allora lo conferma, dice, vedete, quel che è capitato allora e in fondo quel che capita sempre. E in questa situazione voi siete chiamati a essere testimoni di come si vince il male, come ho fatto anch'io. E difatti subito dopo c'è la morte e la risurrezione di Gesù. Allora, questo testo serve ai cristiani della terza generazione perché non pieghino le ginocchia davanti al male, dicendo il male è inevitabile, non si può far niente, vince sempre il male. No, non è vero, il Signore l'ha già vinto, noi siamo chiamati a farlo stesso. E il male non solo non vince, ma si autodistrugge. È il principio di morte per tutti.
Volevo dire che in questo, i tempi delle nazioni, mi richiamerei a una domanda che è stata fatta la volta scorsa sul dialogo interreligioso, perché il tempo delle nazioni è anche legato, credo, al tempo della testimonianza, cioè a quei cristiani e discepoli di Cristo che prolungano nel tempo la presenza del Signore. Questo siamo chiamati ad essere, no? E gli alter Christus, poi riuscirci un altro paio di maniche, ma i tempi delle nazioni, da questo punto di vista, nel tempo nostro, cioè nella stagione di vita più o meno lunga o breve che viviamo noi qui, in questo momento, anche come la Chiesa o le Chiese stanno comprendendo se stesse, credo che sia molto forte il discorso di una testimonianza del Cristo che cerca di fare in modo che quei confini e quei limiti di ciascuno diventino il luogo del dialogo e della condivisione, non il luogo della repressione dell'altro, perché è diverso da me. Cioè una comprensione che, se ci pensate bene, si è fatta strada con grande fatica nella Chiesa nei secoli. Ci abbiamo messo proprio tanto come Chiesa e Chiese a capire che appunto il confine, la diversità diventa il luogo dell'ascolto dell'altro, dell'accoglienza dell'altro, non il luogo della sua eliminazione. Ma forse se c'è un tempo delle nazioni che è quello che noi, che è questo tempo, ma il modo in cui noi lo stiamo comprendendo in questa nostra breve stagione, credo che passi di lì. Per continuare la riflessione, approfondirla con testi paralleli, potete vedere il capitolo terzo di Malachia, che è stato poc'anzi citato, così come Romani 8, dal 17 al 30, anche questo brano citato. Alcuni passaggi degli Atti degli Apostoli, capitolo 5, dal versetto 17 al 42. Poi Atti 6, versetto 8, fino a 7, versetto 60. Che è tutta la vicenda di Stefano. Atti 14, 1, 22. Allora scusate, Atti 14, 22. Questo è un errore del copista. Colossesi, la lettera ai Colossesi 1, versetto 24. Infine, la seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1 fino al 3, versetto 4. È il tema dell'Anticristo di cui Paolo affronta la questione.
E l'Anticristo è quello che dice io sono il momento vicino, cioè tutti quelli che disturba.
facile riprendere discorsi su carestie, pestilenze, quantità di sfortuna che normalmente cerchiamo di scongiurare in altre maniere. Però abbiamo l'occasione di riprendere queste cose alla luce di quello che il Vangelo più seriamente dice.
C'è Marco qui.
Poi io volevo sapere come ci si deve, come un cristiano si deve porre. Lei ha detto la distruzione di Gerusalemme non è che sia tutta questa disgrazia, se alla fine è un nuovo inizio. Oggi, cioè, così, un cristiano come deve considerare la nascita alla luce della scrittura dello Stato sionista di Israele? E poi volevo sapere, visto che ha parlato di sette che offrono promesse mondane, terreni in cambio di soldi, cosa, cioè, anche se la Chiesa in cosa si distingua da essa, o meglio, se riesce nella percezione a distinguersi dalle sette, cioè io non conosco le altre delle sette, però magari la Chiesa, tra virgolette, fa delle promesse ai fedeli, nel senso, non so se ho capito la domanda.
Ecco, credo che mi sia spiegato un po' male, cioè è una grande sciagura la distruzione di Gerusalemme, cioè, il massimo male, corrisponde alla morte anche di Cristo, però era anche prevedibile, cioè se ti ribelli ai Romani ti fanno fuori, quindi, ed era giusto anche ribellarsi, fino a quel che dicono i due malfattori, cioè, salva te e noi. Ecco, quindi è una grande sciagura. Come tutti i mali e tutte le guerre, tanto è vero che Gesù ha pianto su Gerusalemme e non su di sé. Ecco, quindi dopo dici lo Stato di Israele, bene che ci sia, il problema è come esserci in pace, e non ci riusciamo ancora, ma dico, bisogna davvero puntare alla pace. Sai, dopo l'esperienza che abbiamo uccisi 4 milioni di loro, noi cristiani in Europa, dico, è meglio che abbiamo un terreno dove non arrivano i cristiani d'Europa, che erano già venuti prima ad ammazzarci, i pochi rimasti, quindi poi anche gli altri. Quindi davvero un esame di coscienza per noi, il nostro atteggiamento. È chiaro che poi violenza chiama violenza e quindi bisogna davvero instaurare un metodo che non sia quello della guerra. Se si vuole la pace non bisogna preparare la guerra, se prepari la guerra fai la guerra, se vuoi la pace prepara la pace, non la guerra, e questo è tutto. Allora questo vale per tutti. Però dopo circa le sette, chi ti promette salvezza, tu sei disposto a dar tutto, ecco, e nessuno ti può promettere salvezza. La salvezza è che tu viva da fratello su questa terra con tutte le contraddizioni, con tutte le difficoltà che hai. Allora hai salvato la vita, cioè vivi da figlio di Dio. E anche la Chiesa è chiamata a testimoniare questo, sia come singoli sia come comunità. Ecco, a me non preoccupa molto dove la Chiesa è perseguitata, preoccupa dove perseguitiamo. Dove la Chiesa è stata perseguitata, sono tornato da due settimane dall'Angola, che ha avuto tante persecuzioni, è fiorita splendidamente. E dove perseguitiamo noi che scompare la Chiesa, dove noi abbiamo il potere scompare la Chiesa. Inteso come potere qualcosa di ben preciso, ecco, il privilegio che usiamo contro gli altri, che discrimina, divide, vogliamo imporre agli altri, questo non è cristiano. Il cristianesimo si diffonde con la testimonianza dell'amore, amate i vostri nemici, per esempio. Pregate per quelli che vi perseguite, per esempio, non perseguitando o facendo altre cose. Siamo chiamati a vincere il male col bene. non a fare, a prevenire il male facendolo noi in anticipo, lo facciamo noi che siamo buoni, così almeno non lo fanno gli altri che sono cattivi, che il male fatto dai buoni è forse migliore. Tra l'altro queste proposte del Vangelo che sembrano un po' utopiche anche, no, se si vuole, per certi aspetti, ma cosa pretende di fare uno se vuol testimoniare in un mondo di guerra, di... No, può fare molto, e oggi più di una volta anche, perché un certo livello di coscienza l'abbiamo anche acquisito, che la pace si prepara facendo la pace, creando giustizia e proponendo valori e testimoniandoli, non certo facendo la guerra. Dopo 2000 anni, per quanto abbia una testa dura, l'Europa Unita, per esempio, è un esempio grandioso di come gente che si è sempre fatta la guerra da che mondo è mondo ha detto: no, ora basta, perché abbiamo visto la catastrofe da vicino, ecco. Però la memoria è corta, si può continuare se non si sta attenti. Quanto? 3 anni e mezzo. Quante settimane sono, dicevo? No, 1250 giorni?
1250.
Sì.
Festeggiato la dedicazione del Tempio, cioè la festa della dedicazione del Duomo, con tutto quello che vuol dire come riferimento anche per la fede. E chiedevo per esempio la bellezza della liturgia, tutto quello che è la vita corrente della Chiesa. Certamente in certi posti si esagera, però che proprio il Tempio non serva, mi ha lasciato proprio per questo. Secondo riguarda oggi, mi ha tolto la parola, è proprio vero che la storia si ripete e basta. Non c'è qualche, magari nato dagli errori, tipo quello che ha fatto dall'Europa adesso. Perché se la storia si ripete, perché dobbiamo andarci da fare? Dovremmo solo pregare, perché impegnarci in politica, in fare bene insegnante, non so, cose di questo genere.
Circa il Tempio, guarda che belle pietre, ecco, giustamente mi ha fatto notare Guido che è artista, quindi ci tiene al bello, giustamente, dice, è bene che sia bello. Ecco, circa però il significato del Tempio, il Tempio è il centro della vita, di tutto. Ecco, è pericoloso mettere al centro della vita di tutto un Tempio di pietra. Il vero Tempio è la comunità cristiana, che poi dopo si ritrovi in un posto che è fatto bello, è molto meglio piuttosto che uno brutto. E che la liturgia sia anche bella, meglio liturgia piuttosto che brutta, però c'è tutto un pericolo di sacralizzazione. Noi abbiamo il Tempio di Dio, Tempio di Dio, e la gente dice, passerà fischiando dicendo, come mai è distrutto? Perché tante volte si può fare culti bellissimi che sostituiscono il vero culto, che è l'amore del fratello. Per cui bisogna stare attenti davvero, ecco, che non sostituisca le belle liturgie, non sostituiscano l'impegno politico. L'uomo è un animale politico, cioè sociale, che vive nella polis, nella città, quindi in relazione con gli altri. Che le nostre relazioni siano davvero eucaristiche, cioè fraterne, filiali, e che si insegni alla gente anche nella politica vera da figli di Dio, non da padroni del mondo e da dominatori del mondo. Questo è l'anticristo. Chiunque lo faccia, l'abbiamo fatto noi cristiani quando abbiamo potuto anche, ma questo è contro Cristo. Per cui Lazzati diceva giustamente che la carità politica è la forma più alta di carità, che educa la coscienza anche a tutti i livelli, al rispetto dell'altro, alla giustizia, all'equità, ai valori, alla verità, queste cose. È importantissimo. Se no c'è la dissoluzione proprio della società. Quindi è importante che il cristiano si impegni, non con la bandiera cristiana per avere i voti, non come cristiano, come uomo. Ecco, che si impegni perché i valori profondamente umani, e più i valori sono umani, più sono divini. E non c'è nessun valore di Dio che sia contro l'uomo. Se è contro l'uomo è contro Dio. Dove non si rispetta le persone di qualunque tipo siano, non si rispetta Dio. Quindi c'è più o meno queste cose. Ma vedremo anche andando avanti che si parlerà più precisamente dell'atteggiamento che dobbiamo avere. Per ora era la descrizione della situazione, però in mezzo a questa situazione dice: questo per voi è il luogo della testimonianza. Cioè di testimoniare lui, di essere uguale a lui, uguale al figlio. E mi raccontava uno che, ah sì, che parlava del cardinale Bevilacqua, che stava a Brescia, tipo molto vivace, molto attento, e siccome faceva certi discorsi i fascisti gli avevano minacciato di farlo fuori, e lui ha risposto: una vita vale non quanto riesce a guadagnare, ma quanto costa. Se costa la vita, una cosa vale non quanto ci guadagni, ma quanto costa. Se ti costa la vita, vale la vita. Grazie a Dio c'è stata qualche coscienza lucida anche durante il nazismo e il fascismo, che erano poche, purtroppo. Gli altri dormivano.
A proposito del martirio, prima tu hai detto qualcosa che non potevo fare. Dicevi: beh, tanto si deve morire, morire per morire, è inutile fare delle leggi per difenderci, vediamo di morire martiri, ma tutti non abbiamo questa vocazione, cioè ci vuole veramente tanta forza, tanto coraggio, e in fondo io trovo le leggi, cioè un po' difendere il diritto contro la violenza, so che non è la perfezione, Cristo si è lasciato calpestare, si è lasciato uscire, Cristo, i preti vostri che sono stati uccisi in America Centrale sicuramente avranno fatto anche loro questo, ma di nuovo si tratta di esempi di persone superiori, diciamo, possiamo trovare forse una via un po' più accessibile alla povera gente?
Sì, quando si dice testimonianza, è la stessa parola di martirio in greco, dove non vuol dire necessariamente il martirio di uno che ci lascia la vita. Il martire è uno che si ricorda, cioè mi ricordo di Gesù e faccio come lui. E Luca stesso dice, capitolo 9, versetto 24, chi vuol venire dietro di me non prende la sua croce, ma sollevi ogni giorno la sua croce. Cioè c'è un martirio quotidiano, una testimonianza nella quotidianità della vita, che è quella che conta. Poi dopo, uno che desidera il martirio è insano, nessuno l'ha desiderato del martirio. Però, dico, è bello l'atteggiamento di Tommaso Moro, no, che ce l'ho lì, che ce l'ho stato del martirio, io. Poi gli capita. Cioè, non vuol fare un'ingiustizia. E c'è anche la grazia per non fare, quello che ognuno di noi ha la grazia per non fare l'ingiustizia, qualunque cosa ti facciano al momento giusto. Ma nessuno ci ucciderà se facciamo la cosa giusta, stiamo tranquilli. Normalmente, oggi. credo. No. Anzi.
E lì volevo tornare sul tema della testimonianza. E dalle vostre riviste missionarie, nei paesi in cui i cristiani sono più perseguitati, leggo che, come dice lei, grande, cioè, sembra che lo spirito sia presente. Invece la percezione di me che vive in Europa sembra che lo spirito di Dio non soffri più in Europa, ma questa è la mia percezione personale. Invece, siccome durante la spiegazione ha accennato, ha ripreso un tema che le tenebre odiano la luce, io riflettevo sul fatto che anche se in Europa non siamo perseguitati, tra virgolette, fisicamente, però c'è una persecuzione che vuole rendere la Chiesa, il pensiero della Chiesa, irrilevante. Nel senso che la domanda è questa: il fatto che la Chiesa sui temi eticamente sensibili sia avversata in maniera forte vuol dire che anche è la luce che viene attaccata dalle tenebre, o vuol dire qualcos'altro?
Ma se sono gioco di potere, sono gioco di potere. Se invece si vuole testimoniare la verità, vuol dire che la si paga. Che il problema per noi non è quello che la Chiesa abbia efficacia. Se vuoi cercare efficacia, cerca potere e denaro e domina la gente e prende in mano tutti i mass media, e poi c'è il potere, ma non c'è la testimonianza, sulle tre tentazioni di Cristo. Testimonianza vuol dire fare come Cristo. Invece del potere ha avuto il servizio. Una vita trasparente, per cui il problema è come noi cristiani in Italia possiamo testimoniare i valori, non imporli agli altri col potere. E questo è l'errore che stiamo facendo. E questo fa sì che si svuotano le chiese, purtroppo dico giustamente, perché non testimoniamo. C'è la libertà. O i valori non li puoi imporre con le leggi, solo la testimonianza li diffonde. Quindi la vera rilevanza della Chiesa, che diventa luce del mondo, città posta sul monte, si dice, è se vive lo spirito delle beatitudini sui poveri, i persecutati, i miti, gli umili, eccetera. La nostra rilevanza è data dalla nostra identità. Se noi perdiamo la nostra identità, siamo sale senza sapore, abbiamo tutto il potere del mondo, ma siamo un mondo in contrapposizione all'altro mondo e niente peggiore. Se siamo peggiori noi, c'è più potenti, diciamo noi, come è capitato spesso. Se no, le prendiamo non giustamente, perché siamo ingiusti. E qui è il problema di una conversione costante della Chiesa al Vangelo, è questo. La Chiesa ha bisogno di testimoni, non di maestri anche. I testimoni sono quelli che davvero vivono come Cristo, e la Chiesa è chiamata a vivere come Cristo. Non solo perché all'inizio eravamo modesti, non avendo il potere, dovevamo rassegnarci. Da modesto artigiano falegname, ma ora che siamo, no? E Gesù ha mandato i suoi discepoli come agnelli in mezzo ai lupi, e un milione di agnelli non mangia mai lupo, e resta agnello. E se perdiamo la caratteristica dell'agnello, che è mite, umile, siamo l'anticristo, parliamo di Cristo, ma la nostra vita è contraria. Quindi il ritardo del regno di Dio, dove la Chiesa poi ha avuto il potere, si è azzerata negli ultimi 50 anni. Tanto dire anche il potere politico in molte dittature, anche in Portogallo, anche in Spagna, oppure attraverso le leggi che controllava, come da noi in Italia, come altrove, va scomparendo. Malta, che aveva 3, 4, 5 preti per famiglia, conosce la famiglia con 8 gesuiti, non ha più vocazioni. Per darti l'idea, no? L'Olanda, che pure era fiorentissima, le chiese si vendono perché non servono più. C'è il problema della testimonianza, non della rilevanza. sbagliassi sarei contento, ma su questo non ci piove, perché il Vangelo lo dice, è troppo chiaro. E la liturgia ambrosiana in questo è molto brava, perché dice sempre chi gli è il cioè Signore pietà, il perché poi lo sappiamo noi. Riprendiamo la prossima puntata chiedendo con il Padre nostro.